Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, una nuova puntata di Terzo Tempo su Radio Popolare. Come ogni sabato, sabato mattina dalle 11 alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Cina, approfondiremo un aspetto interessante, forse poco analizzato, della società cinese, cioè il suo esercito. Poi andremo in Messico partendo dal ritrovamento di alcune fosse comuni che ha aperto un vaso di Pandora, cioè quello dei desaparecidos messicani. E infine torneremo negli Stati Uniti, in Massachusetts per la precisione, dove questa settimana una ragazza di 30 anni, una studentessa turca, è stata arrestata e deportata per aver scritto un articolo sul giornale dell'università. Prima però partiamo da qui.
Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère.
Questo è Emmanuel Macron, il presidente francese, che circa 3 settimane fa in diretta televisiva a reti unificate diceva: la nostra prosperità e sicurezza non sono più una certezza, siamo entrati in una nuova fase. Un discorso fatto dopo il disastroso incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, dopo il quale l'Europa si è resa conto di non poter più contare sulla protezione statunitense e dal quale è partita tutta la corsa al riarmo alla quale stiamo assistendo in questi giorni.
La menace russa è là. E touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russia ha già fatto del conflitto ucraino.
La minaccia russa è qui, dice Macron, dipingendo per i cittadini francesi e per quelli europei la possibilità concreta di una guerra diretta con Mosca. Un discorso che ha preoccupato, spaventato moltissimi cittadini e che, come dicevamo, ha dato poi il via al piano di Rearm EU di Ursula von der Leyen e ad una poi scomposta corsa agli armamenti dei paesi membri dell'Unione Europea, cosa ben diversa da una invece utile e più sensata costruzione di una difesa comune europea. Da un mese ormai facciamo i conti con una retorica bellicista e terrorizzante che già sta avendo gli effetti che tutti ci aspettavamo, e cioè il taglio al welfare. Lo vediamo già chiaramente nel Regno Unito, dove il governo laburista ha annunciato tagli per 4,8 miliardi di sterline, nella stessa Francia, dove il tavolo delle pensioni, per esempio, è naufragato, in vista di nuove spese militari, in Germania, dove per potersi riarmare è stata modificata la Costituzione togliendo il tetto al debito. Si sta preparando la popolazione alla guerra, con tutta la paura che questa parola porta con sé. Poi però dalla Commissione Europea arriva questo.
It's Angela B. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in waterproof form.
Questo è un video dove la commissaria europea per la parità, la gestione e la preparazione delle crisi, Khadija Labib, parla allegramente, ridendo e scherzando, del nuovo kit di sopravvivenza europeo per sopravvivere le prime 72 ore in caso di catastrofi naturali e appunto guerre.
Because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife.
Il video si intitola What's in my bag Survival Edition, in italiano cosa c'è nella mia borsa versione sopravvivenza, un nome che strizza l'occhio ai trend di Instagram e di TikTok in cui le influencer mostrano il contenuto delle loro lussuose borsette. Basterebbe questo per poter dire: ma è uno scherzo? La cosa più agghiacciante però è appunto il tono scherzoso, il volto gioviale con cui la Bib estrae dalla borsetta coltellino svizzero, barrette energetiche, carte da gioco, radio e power bank per il cellulare.
The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of crisis.
Prima si impoverisce la popolazione, poi la si terrorizza e la si arma, poi la si prende in giro, scherzando su una cosa, la guerra, che ad oggi coinvolge già 92 paesi in tutto il mondo che combattono 56 conflitti armati con conseguenti perdite umane, culturali, sociali, psicologiche inestimabili. È il più alto numero di conflitti in corso dalla Seconda Guerra Mondiale. Noi di guerre e di guerra ne abbiamo abbastanza, di paesi senza cibo ma pieni di armi ne abbiamo abbastanza, così come ne abbiamo abbastanza di questa retorica in cui un kit per sopravvivere allo scoppio di un conflitto diventa cool, diventa un divertente meme sui social.
We are in need, and we need more money for healthcare, not for war.
Questa è Money for Healthcare, Not for War, soldi per il servizio sanitario, non per la guerra, del cantante attivista statunitense Scott Free.
People of this nation, stop your bloody provocations. The bombing of countries we abhor. Money for healthcare, not for war. We are in need, we must increase money for housing, not police. The numbers of homeless must decrease. Money for housing, not police. Help the people of this nation. Stop your racist subjugation. This murder by cop, it has to cease. Money for housing, not police.
Restiamo ancora per qualche minuto nell'ambito militare, mi perdonerete. Una delle conseguenze del discorso di Macron, di cui parlavamo poco fa, è stata la creazione poi della coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina. La settimana scorsa ad un certo punto è circolata la notizia che la Cina potesse considerare l'ipotesi di farne parte di questa coalizione dei volenterosi, ipotesi poi smentita da Pechino. Gabriele Battaglia ne ha parlato con Simone Dossi, professore associato di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, che ha appena pubblicato un libro per Il Mulino che si intitola La muraglia d'acciaio, le forze armate cinesi tra cambiamento e continuità.
Ma è una vicenda molto interessante e difficile da interpretare, può essere interpretata almeno in due modi diversi. Cioè, da un lato possono esserci stati dei sondaggi da parte cinese per verificare le reazioni, seguiti poi da una smentita, come può accadere in questi casi, ma in effetti la smentita è stata piuttosto secca. Oppure viceversa possono essere stati dei sondaggi da parte europea per vedere quale fosse la reazione cinese. Al di là della smentita, credo comunque che sia credibile che tanto in Europa quanto in Cina in questo momento ci si stia interrogando sulle prospettive future e su quale ruolo la Cina possa giocare in un futuro che resta però alquanto lontano e imprevedibile.
Senti, veniamo proprio al tuo libro che racconta l'evoluzione delle forze armate cinesi dalla fine del fredda a oggi. Allora, innanzitutto, puoi sintetizzare come è cambiata la dottrina strategica cinese in tutto questo tempo?
E la dottrina della Cina, delle forze armate cinesi, ha attraversato una trasformazione molto significativa. Ancora negli anni Ottanta le forze armate cinesi erano concepite, si preparavano ad affrontare una guerra su vasta scala combattuta nel territorio cinese, prevalentemente su terra. Dall'inizio degli anni 90 invece cambia il tipo di guerra a cui le forze armate cinesi si preparano, diventa una guerra in cui vi è un consistente impiego di tecnologie avanzate, quelle che vengono definite inizialmente alte tecnologie, che poi più specificamente vengono individuate nella dottrina militare cinese come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi oggi la guerra di riferimento che di conseguenza ispira la dottrina cinese è quella di una la cosiddetta guerra informatizzata, sull'esempio delle guerre che gli Stati Uniti hanno combattuto dalla fine della guerra fredda, in particolare dalla guerra del Golfo del 91, poi la guerra in Kosovo.
Si è passato o non si è passato da una concezione puramente difensiva a una concezione che vede anche la proiezione su altri teatri?
Sì, il potenziamento delle capacità di proiezione è un'altra delle caratteristiche dell'evoluzione delle forze armate cinesi, sia dal punto di vista dottrinale sia dal punto di vista organizzativo, negli ultimi 20 anni quantomeno, con però obiettivi e finalità molto differenti a seconda dell'orizzonte spaziale di riferimento. Cioè il focus della dottrina e della capacità cinesi resta ancora molto ancorato alla periferia della Cina, definita ora in termini più ampi rispetto al passato, ma è nella periferia della Cina che si localizzano quelli che vengono identificati nel discorso ufficiale come interessi essenziali, a partire dalla questione di Taiwan, delle controversie marittime nel Mar Cinese meridionale orientale, le controversie territoriali al confine con l'India, per esempio. Quindi il focus rimane nella periferia della Cina. Al tempo stesso, però, negli ultimi decenni si sono rafforzate le capacità per la proiezione al di fuori di questo contesto regionale così ampiamente definito, per operare anche altrove, a difesa di specifici interessi nazionali all'estero che sono emersi in conseguenza dell'integrazione della Cina nelle reti delle interdipendenze economiche globali, per esempio la sicurezza marittima sulle vie di comunicazione marittima globali da cui la Cina dipende per l'importazione di materie prime e l'esportazione di prodotti finiti.
Infine, rapidamente, l'esercito nella vita politica cinese, ecco, qual è il suo ruolo?
Come diceva Mao, il potere politico nasce dalla canna del fucile, quindi fin dalle origini l'esercito ha una valenza politica molto forte. Ricordiamo che l'esercito nasce prima ancora dello Stato del partito, cioè l'esercito nasce come esercito del Partito Comunista Cinese prima che venga fondata la Repubblica Popolare Cinese Stato del partito. E da allora l'esercito ha sempre mantenuto un ruolo molto importante negli equilibri politici del partito ed è tuttora così, come vediamo dal protrarsi della campagna anticorruzione all'interno delle forze armate, che ha anche una valenza politica. Quindi resta uno strumento essenziale per l'esercizio del potere da parte dei leader del partito.
Pai dell'artista capoverdiana Cesaria Evora, un brano che dedichiamo al nostro Raffaele Masto che ci ha lasciato 5 anni fa.
Lá nasceu poi un strella che cata brilhar lina mar poi un'areia che cata moia spaiol des mund fora so vacimar Terra, povo, cheio de amor, de morna tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só Rotimar. Terra, povo, cheio de amor, de morna tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Cata brilhar, e na mar boiou areia, que cata moia, espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, teve povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira.
Adesso andiamo in Messico. Avrete forse sentito nelle settimane scorse del ritrovamento in una fattoria a Teuchitlan, a meno di un'ora dal centro urbano di Guadalajara, di resti umani, centinaia di vestiti e scarpe e i segni di quelli che sembrano essere proprio forni crematori. Si crede quindi che la fattoria fosse usata come centro di addestramento e poi campo di sterminio da parte del cartello di Jalisco, uno dei più potenti gruppi criminali messicani. Lì potrebbero essere entrate e mai uscite decine di persone. Questa scoperta ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica in tutto il Messico, aprendo il vaso di Pandora di una ferita ancora sanguinante per il paese, cioè quella dei desaparecidos. Sentiamo Andrea Cegna.
Lo que se encontrò in Jalisco e in Tamaulipas non è novità per il paese.
Non è una novità ciò che è stato trovato in Jalisco, così come in Tamaulipas, dal momento che nello stato di Veracruz ci sono diversi luoghi di sterminio, alcuni noti già dal 2018, quando sono stati messi in sicurezza, come il caso della Guapota, nel comune di Úrsulo Galván, che è una proprietà dove sono state trovate 79 tombe in cui ci sono più di 380 resti scheletrici, o come il caso del pollaio e della combusa nel comune di Teotlán.
Sono più di 380 resti socio-exhumados, così come anche la gallera, nel municipio di Tihuatlán, Veracruz.
A parlare è Brenda Natividad Hernández Cruz, che fa parte del collettivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz. Cerca a suo figlio Mario Alberto de Campo Contreras, desaparecidos il 18 giugno del 2010. Il collettivo e lei fanno parte della rete dei collettivi di madri e padri che cercano figlie e figli. Dal 2006 ad oggi sono almeno 100.000 desaparecidos in Messico e più di 300.000 i morti. Numeri di una guerra terribile che ha cambiato i connotati di un paese, dato spazio ai gruppi criminali, aperto le porte alla realizzazione di grandi progetti turistici, infrastrutturali e estrattivi, eliminato attivisti sociali, civili e dei diritti umani e aumentato vertiginosamente il numero di giornaliste e giornalisti ammazzati. Non è quindi, come è stata chiamata, una guerra alla droga e neppure una guerra contro i gruppi criminali. È una guerra dove più attori interagiscono per avere il controllo totale del territorio. E se la storia dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa ha mostrato le interconnessioni tra i diversi livelli della politica, i gruppi criminali e le forze armate di polizia, il ritrovamento nel rancho Izaguirre il 5 marzo di forni crematori e corpi carbonizzati ne è una triste conferma. Il Rancho della Morte, a pochi chilometri da Guadalajara, seconda città del Messico e capitale del Jalisco, era stato più volte segnalato anche da persone dagli scappate come luogo di morte e anche da tante chiamate anonime. A settembre la Guardia Nazionale, operando un'ispezione, si era scontrata a fuoco con 10 persone e lì ha trovato armi ad uso esclusivo dell'esercito. Nessuna inchiesta è stata aperta e solo l'ingresso del collettivo di madri e padri a marzo ha mostrato l'orrore e cosa c'era dentro. 400 scarpe, zaini, quaderni, lettere e corpi. L'orrore ha indignato il paese. E la politica, compresa la presidentessa Sheinbaum, invece che interrogarsi sul fatto, sugli errori e sulle responsabilità, ha iniziato un ping pong di accuse reciproche su chi fosse il politico più corrotto e rilasciato una serie di dichiarazioni volte a normalizzare il caso, quasi a volerlo derubricare. Poi è arrivato un video, da molti e molte considerato falso, del gruppo criminale Jalisco Nueva Generación, ovvero che operava nel rancio. Un video che attacca le madri e i padri. Il governo reagisce a suo piacimento, spesso alzando cortine di fumo, dice Brenda.
Però è una realtà che in Messico hay lugares de exterminio.
Oggi i luoghi di sterminio sono una realtà. La reazione della presidentessa e dei suoi decreti volti ad appoggiare le agenzie coinvolte nella ricerca dimostrano la sua totale ignoranza. Ci sono già queste leggi, ci sono già le agenzie dedicate. I governi paiono elefanti bianchi e le dimenticanze da parte loro sono infinite. La reazione della presidentessa ci parla di inoperosità, di simulazione e di mancanza di volontà.
È lo che non da intendere con i suoi decreti che hizo ese comunicato. Pues podría decir que pues son reacciones de inoperancia y de simulación y pues su falta de voluntad.
L'attacco della politica e dei gruppi del crimine organizzato ha fatto sì che arrivassero messaggi di solidarietà ai collettivi di madri e padri in ricerca dei loro cari, messaggi che sono arrivati dalle università così come dal mondo artistico, passando per i centri dei diritti umani e arrivando alle ZLN. Ad oggi le indagini aperte dalla Procura Generale della Repubblica hanno solo confermato che ci sono state irregolarità da parte della Procura del Jalisco, ma che certamente nel rancho Izaguirre sono stati trovati resti di corpi umani. È credibile che la Guardia Nazionale a settembre non ha trovato nient'altro che armi? E perché, nonostante quel ritrovamento, non è stata aperta un'inchiesta? La risposta a queste domande, così come la risoluzione del caso dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa, permetterebbe di fare luce su una guerra che dura da 19 anni e dirci chi e perché ha voluto trasformare il Messico in uno stato criminale.
Dal nuovo album dei Mumford & Sons, Rushmere, che è appena uscito, Caroline. Prima di salutarci andiamo negli Stati Uniti. La settimana scorsa, proprio qui a Terzo Tempo, parlavamo dell'attacco dell'amministrazione Trump alle università. Avrete forse visto questa settimana un video girato parecchio sui social, sui media, un video che arriva dal Massachusetts, in cui una studentessa turca dell'università Tufts viene arrestata da agenti del Dipartimento di Sicurezza Nazionale. Si tratta di Rumeysa Öztürk, 30 anni, possedeva un regolare visto per completare un dottorato in psicologia, visto che poi le è stato revocato. L'arresto, secondo la motivazione ufficiale fornita dalle autorità, è avvenuto per le sue attività a sostegno della causa palestinese, che l'amministrazione ha definito a sostegno di Hamas. L'unica colpa di Öztürk invece pare essere quella di aver firmato un articolo pubblicato sul giornale degli studenti della Tufts in cui si criticavano i dirigenti dell'università per la mancata risposta a una serie di richieste relative alla guerra nella striscia di Gaza, tra cui quella di riconoscere il genocidio del popolo palestinese ed interrompere i legami con le aziende che hanno partnership con Israele. Non è il primo caso di questo genere. L'amministrazione Trump ha anche annunciato l'intenzione di espellere gli studenti stranieri protagonisti delle proteste pro-Palestina, con la motivazione ufficiale e pretestuosa di combattere l'antisemitismo. L'arresto è avvenuto a Somerville, vicino agli alloggi universitari, e qui abbiamo raggiunto il giornalista e autore Federico Bernocchi.
Il 25 di marzo, che era martedì, alle 5 e un quarto del pomeriggio, questa studentessa di 30 anni che si chiama Rumeysa Öztürk, che è una ragazza turca di 30 anni che qua in America alla Tufts University, è stata fermata in mezzo alla strada mentre di fianco al campus, mentre stava raggiungendo casa sua, peraltro per interrompere il digiuno, visto che sono giorni di Ramadan, era appena arrivato il tramonto, quindi lei stava andando a mangiare con amici, ed è stata fermata da 6 agenti dell'ICE e del Department of Homeland Security e del Immigration and Custom Enforcement. L'hanno fermata senza identificarsi, l'hanno caricata a volto coperto, l'hanno caricata dopo che lei ha chiesto, insomma, ha cominciato terrorizzata a chiedere per la polizia, fin quando uno di questi ha detto: siamo noi la polizia. L'hanno presa, caricata su un SUV senza targa e con vetri oscurati e si sono allontanati. Inizialmente non è stata formulata nessuna accusa diretta nei confronti della studentessa, per cui non si capiva per quale motivo fosse stata fermata. Tutto questo avviene in un periodo in cui lo Stato del Massachusetts è stato preso particolarmente di mira. Nella settimana scorsa sono stati deportati 370 tra immigrati regolari ed irregolari, di cui insomma si fa fatica anche a sapere le notizie. Anche nel caso della studentessa turca è stato un po' lento capire dove si trova. A quanto pare si trova in Louisiana. Solitamente vengono portati, diciamo, fuori dai confini dello Stato, perché fuori dallo Stato chiaramente queste persone hanno ancora più difficoltà a capire quello che sta succedendo, perché non hanno poi nessun punto di riferimento. Il giorno dopo è scattata una manifestazione abbastanza spontanea e molto veloce, che si è tenuta alla Powder House, che è un giardino pubblico qua di fianco, di fronte all'Università Tufts, dove la studentessa andava a scuola, con un visto regolare, un F1, che è il visto degli studenti, e c'è stata una manifestazione molto partecipata. La cosa è abbastanza curiosa, nel senso che Somerville è un paesino piccolissimo, un sobborgo americano, non parliamo di una città, qua le manifestazioni sono scarsissime. Sono solitamente poco popolate. Io l'altro giorno ho visto una manifestazione della comunità ebraica di Somerville che chiedeva il cessate il fuoco, e parliamo di 15 persone con un cartello a un angolo della strada che si limitano a salutare chi passa in macchina. Ieri invece alla Powder House c'erano quasi 2000 persone di tutte le età e di tutte, insomma, le estrazioni sociali, politiche e religiose che vi possono venire in mente. La maggior parte dei cartelli erano giù le mani dai nostri vicini di casa, nel senso che qua, essendo un sobborgo ed essendo un sobborgo prevalentemente popolato da studenti, perché ripeto, a Boston, a Cambridge c'è la Boston University, c'è Harvard, c'è l'MIT, c'è la Tufts University, c'era Berkeley, quindi parliamo di un posto da cui gli studenti e i professori vengono da tutto il mondo, è una piccola comunità, per cui c'è veramente paura per quello che è successo. Ha creato veramente un clima di terrore, perché sono cose che le persone di Somerville, fino a questo punto, che è una roccaforte democratica, qua Harris e Waltz hanno preso 34.000 voti contro i 4.000 di Trump e J.D. Vance, non si aspettavano cose del genere. Possono succedere sui giornali o in città grandi come New York, Boston, Washington, ma sicuramente non in sobborgo piccolo come quello di Somerville.
A proposito delle manifestazioni, diciamo, osservando da qui, vedendo tutto quello che succede lì, fa un po' impressione non vedere le masse oceaniche in piazza, per strada, a manifestare.
Certo.
Tu hai la percezione che invece si stia muovendo la società civile?
Questo è stato il primo movimento che ho visto, tra virgolette, grosso. Ora io parlo con i vicini di casa, però, come dire, è una cosa che dico spesso quando mi chiedono dall'Italia dove stai, sei in America come Trump. Io vivo nella bambagia della bambagia della bambagia democratica, per cui io, come dire, mi do ragione con i miei vicini di casa dal mio punto di vista italiano europeo, al loro punto di vista di americani democratici di lunghissima data, per cui, come dire, non ho mai avuto la percezione, cioè io ho visto uno col furgone qua attorno con l'adesivo di Trump e sembrava quasi un uomo coraggioso, nel senso che è l'unico che ho visto da quando sono arrivato, per cui, come dire, questo è il clima. Non c'è mai stato nessun tipo di sollevamento, manifestazione, perché, come dire, la città ha degli anticorpi fortissimi. Però mi sembra che effettivamente la risposta democratica sia invisibile, che non si faccia sentire. Le persone con cui ho parlato ieri in manifestazione chiaramente erano sconvolte dall'atteggiamento di ICE, diciamo, fondamentalmente dal fatto dall'arresto così violento, inaspettato e con queste modalità della studentessa turca, ma erano arrabbiati anche col fatto che la controparte democratica in questo momento è totalmente assente, e mi sembra che quello sia stato forse appunto il segnale più forte che ho visto da quando sono qua, una manifestazione molto partecipata e con richieste ben precise, puntuali, non solo nei confronti dell'amministrazione Trump, ma anche da quella che, volendo, possiamo chiamare l'opposizione, anche se di opposizione in questo momento non ce ne traccia.
Ma oltre alla rabbia c'è anche paura proprio per questa politica, questi metodi?
Sì, assolutamente, nel senso che una delle cose che mi ha fatto più impressione ieri, parlando con uno dei miei vicini che ha più di 70 anni, mi ha detto, cioè, adesso io quando vedo una persona in giro che non so chi sia, che si aggira tipo nel quartiere, cioè, potrei anche pensare che uno che sta per caricare qualcuno su un furgone e portarlo via, ma chi c'è? Chi sono queste persone? Non le abbiamo mai viste. Certo che c'è paura. C'è paura perché è una cosa assurda, perché è una ragazza di 30 anni che ha firmato una lettera con cui vengono espresse delle idee su cui tutti possono discutere, fare dibattiti, quello che dovrebbe essere poi, insomma, lo scopo dell'università è stata presa e portata in Louisiana, la sua visa stracciata, la famiglia non avvertita. Insomma, certo che c'è paura.
Anche per oggi Terzo Tempo finisce qui, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30, sempre su Radio Popolare. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!